Bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora,
ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao Stefano, ben trovato di nuovo. Allora, 331-8200-213, come sempre. Sto dando un'occhiata poi che il Napoli, almeno secondo quanto riporta anche tutto il mercato web, Stefano, torna Di Lorenzo, il capitano, verso un posto da titolare 3 mesi dopo l'ultima volta. E quindi sta rientrando anche lui in questo finale. Enzo, ci sei? Ti vedo.
Ciao, eccoci Enzo. Qua, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti. Allora, aspetta che abbiamo anche Paolo Marcello di Netwick con noi. Ciao Paolo,
ciao Paolo.
Ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno ragazzi.
Allora, ben trovati a tutti. Allora, io insomma prima volevo parlare di questa corsa della zona Champions.
Ma tu hai fatto, un maestro come Enzo Bucchioni.
Ma non è che l'ho escluso,
ti avrebbe dato il giallo,
l'ho messo un po' più dietro.
Enzo ha tolto fuori il Como dalla corsa, cioè, ieri ha fatto il giochino, adesso si sta risentendo un pochino, perché
no,
il Como, no, per me il Como non ce la fa, ho capito, però l'aritmetica ancora non lo condanna, perché non lo devi mettere? Non l'hai messo.
Ma è l'unico il Como, fra l'altro, che sulla carta non ti dico che ha 9 punti in tasca, ma l'unico che può fare 9 punti è il Como.
Dici, non l'unica squadra, ma pure la Juve può fare 9 punti.
In pratica la Juve 2 derby, quello vero con il Torino e quello con la Juventus.
Con la Fiorentina.
Oddio, sta Fiorentina, Enzo, ti voglio bene, ma sta Fiorentina deve fare una prova di carattere, di quelle tosche.
Attenzione alla Viola, all'Allianz, ha ragione.
Sono quelle partite che sulla Viola si salva domenica, a parte che è già salva, ma gli manca quel punto dell'aritmetica.
E lo fa domenica, lo fa col Genoa.
Torino, dal punto di vista dei valori, la Fiorentina ha fatto un campionato disastroso, ma i valori ci sono, si mettono in testa di fare una partita di quel tipo lì. Ma è bastato il Verona a fermare la Juventus. Cioè, sono situazioni. Questa è una partita strana, stranissima con la Fiorentina, sempre stata storicamente.
Paolo, tu che dici?
Poi c'è Paratici.
Ma dico che sicuramente il Como, se ha ambizioni di Champions League, è chiaro che possa solo fare la corsa sulla Juve, non sul Milan. Mi sembra che il Milan sia troppo distante. Se il Como dovesse fare 9 punti, la Juventus a quel punto ne dovrebbe fare almeno 6, quindi 2 vittorie. Vedo la Juve favorita. È vero che la Juve ha pareggiato tante partite casalinghe con il Lecce, con il Pisa, ha perso a Cagliari, però non ha mai demeritato veramente.
Poi c'è il Milan che sta davanti, ragazzi, cioè, diciamo, i punti di vantaggio ce l'ha. È una squadra in grandissima difficoltà, però ha dei punti di vantaggio.
No, il Milan è strafavorito. Poi è vero che è in balia degli eventi. Dal Milan ci possiamo aspettare di tutto. Io non penso che possa perdere punti all'ultima con un Cagliari già salvo. Però Milan-Atalanta e Genoa-Milan, io credo che il Milan possa fare dai 6 ai 0 punti. È davvero in balia degli eventi contro 2 squadre particolari, perché l'Atalanta si può fare la grande prestazione, credo comunque che lo scenario di San Siro esalterà gli uomini di Palladino, e il Genoa di Rossi secondo me è una squadra che gioca un ottimo calcio, e l'ultima al Ferrari se vorrà ben figurare. Quindi credo che la Roma possa fare la corsa sul Milan e il Como invece possa e debba provare a fare la corsa solo sulla Juventus.
Milan, Stefano, è quella che in questo momento è vero. Allora, ieri abbiamo detto tutti che è quella che sta un po' in difficoltà, però ha dalla sua il margine di i punti.
Cioè, no, ha detto bene Paolo, però secondo me dipenderà molto dalla prima con l'Atalanta.
Con l'Atalanta.
Se non la vince, secondo me si mette male per me.
Non c'è dubbio, ma dipende dalla reazione di questa settimana. Cioè, comunque è una squadra dove ci sono giocatori di grande personalità. I momenti di difficoltà io mi immagino che possono tirare fuori quello che non si è visto nelle ultime partite, veramente imbarazzanti, e di questo deve mettere in campo il Milan. Però attenzione, perché sono tutte e due, sia l'Atalanta che il Genoa, squadre di gamba, e il Milan in questo momento, oltre che mentalmente, sta male fisicamente. È una squadra che non reagisce, non è reattiva, quindi se trovi un avversario che comincia a correre sono problemi, certamente. Ora abbiamo negli occhi l'ultima prestazione con il Sassuolo, ma non può essere così da qui alla fine, come quella della Juventus. Io me l'aspetto una reazione. C'è in ballo un obiettivo straordinariamente importante, anche per il futuro di tanti di questi giocatori.
Intanto saluto anche Alessandro Iori con noi in collegamento. Ciao Alessandro.
Ciao Alessandro.
Scusate il ritardo, come no, diceva qualcuno. Ciao ragazzi, ciao, ci ciao,
no, però c'è caro Enzo, c'è Marco al 331 8200 213 che ti contesta subito e ti dice: Bucchioni, ma ha visto la storia del derby di Torino negli ultimi 30 anni?
Ho visto, sì, l'ho vista, quindi, sì, come però dire... non possiamo. Sì, ho capito, ma non è una partita insidiosa sulla carta?
Sì, secondo sulla me, carta, sì.
Assolutamente sì, è sulla carta, però ti può capitare che dopo tante sconfitte arriva il Torino che non ha più niente in ballo, se non togliersi una grande soddisfazione. Il Torino non è mica squadra, una squadra scarsa, lascia perdere il campionato che ha fatto. È un centrocampo, di grande qualità, di grandi valori. Ti trovi la partita che può capitare, perché le motivazioni sono enormi quando incontri la Juventus, quindi non posso escludere a priori. Posso dire che la Juventus ha già vinto quella partita lì, perché negli ultimi anni l'ha sempre vinta. Io non, sinceramente no.
Non ti fidi, insomma. Non si fida, insomma.
Comunque, ragazzi, io penso che...
dice bene, insomma, è una partita insidiosa. Aspetta, poi il Torino che non la vince dal 94.
Sì, sono un po' di anni, insomma. Che...
un po' di anni.
Eravamo più giovani tutti.
Anzi,
tutti
questo...
anche
anzi,
Enzo era statistica... più giovane. Sì, nel 94
non sono mai, non sono mai stato giù. Boh, no, dicevo, anche la statistica giù. La statistica ti aiuta, conforta questa dire una partita pericolosa, perché
insomma,
poi,
tu, quindi mi state dicendo vengono... chi ci va in Champions allora, scusa, quella Milan sta in difficoltà e la Juve non fa 9 punti, quanti ne fa la Juve?
Allora, che ne sappiamo, Juve... però io ti dico che secondo me le può vincere tutte, però ci sono delle insidie, ha ragione Enzo, cioè, ci sono delle insidie.
Vai, prendi la tabella che voglio sentire Alessandro. Alessandro, stavamo discutendo su questo finale, giustamente prima si è detto il Como fa 9 punti, quindi diamo a tutti il Como 9 punti.
E poi anche lì non è ascoltato.
Vai Ale.
No, beh, è chiaro che se avessimo fatto la tabella una settimana fa nessuno avrebbe messo in discussione i 3 punti della Juve col Verona, quindi esatto. Discutiamo sostanzialmente di nulla. Nel senso che questo finale ci fa vedere delle squadre imprevedibili. Secondo me il vantaggio proprio numerico che ha il Milan in classifica rispetto alle inseguitrici ancora le garantisce, insomma, un piazzamento in Champions. Secondo me arrivati a 3 giornate alla fine quel vantaggio lì può essere determinante, però è vero come diceva Enzo che il Milan sta malissimo, cioè quello il Milan visto contro il Sassuolo è una squadra in questo momento impresentabile, che non segna più, che ha un attacco che non ha mai girato, che ha adesso anche i leader
non corre,
l'hanno
non corre.
Trascinata in stagione che non corrono, e questo è un problema serio ed è paradossale considerando che la squadra che ha giocato meno partite di tutti.
È vero,
detto ciò secondo me molto passa dai derby, nel senso mi sembrano gli snodi determinanti per la Roma da una parte e per la Juve dall'altra.
Io vedo la Roma più in forma di tutti adesso.
In questo momento credo di sì anch'io.
Mentalmente e fisicamente, Stefano.
Sono sai cos'è? Sensazione di chi vive lontano da Roma, quindi prendetela con il beneficio di inventario. Cioè, sensazione che risolti quei nodi interni che c'erano, adesso la squadra stia riprendendo a viaggiare e ai ritmi della primissima parte di stagione, quando si ipotizzava addirittura una Roma in grado di sgomitare per lo scudetto. Ecco, quindi dal punto di vista degli equilibri tattici, poi con un Malen in più rispetto alla primissima parte di stagione, la Roma è una squadra molto pericolosa.
Stefano.
E poi la Lazio
ha fatto anche delle ottime partite, con l'Atalanta ha fatto un'ottima partita la Roma.
Sì.
Pareggiata, però insomma c'era ancora Ranieri. Sì, è vero in parte quello che dice Alessandro, però credo che questa squadra sia proprio più fresca. Intorno a Malen ha recuperato giocatori importanti.
Sta recuperando giocatori?
È tornata,
anche su lì, guardate che
sembra
essere
tornata quella dell'andata in cui esatto. C'era l'equilibrio difensivo, mancava invece il Malen della situazione, poi ha trovato il Malen e ha trovato un po'. Non c'è, è mancato questo equilibrio difensivo, adesso ha ritrovato un po' tutte e due, quindi attenzione perché nel rush finale poi conterà.
Io resto un attimo ancora nella psicologia, quella la sensazione lì della questione Ranieri, te l'ho detto, una sensazione vista e vissuta da lontano, perché c'è questa coincidenza che può anche essere semplicemente una coincidenza della ripresa di scatto della squadra nel momento della soluzione di quella vicenda
di quella vicenda lì. Dal punto di vista psicologico, secondo me può contare anche il questa era una squadra che tutti ormai avevano dato per sesta, e quindi non lo so, questa reazione del gruppo, dire ci avete dato tutti per sesta, vi facciamo vedere, facciamo i conti alla fine. Poi è chiaro che serve la collaborazione delle altre, perché se certo. Milan e Juve avessero continuato a fare un campionato da sei meno, non dico qualcosa di straordinario, però insomma un ritmo simile a quello che avevano avuto nelle settimane precedenti, non iniziavamo nemmeno questa discussione. Però insomma la condizione è tale per cui adesso diventa molto interessante questo finale Champions.
Enzo, stavi dicendo una cosa?
No, dicevo a proposito della Roma che anche il derby con la Lazio è un po' depotenziato, perché questa finale di Coppa Italia la Lazio porterà via parecchio, quindi anche questo teniamola in conto.
Ma io qua mettevamo... andrei un po', cioè nel senso, è vero che porta via, ma potrebbe anche dare tanto, perché se tu poi arrivi con un risultato positivo c'hai una spinta ulteriore, magari una sconfitta ti porta un morale diverso, bisogna vedere come va.
Però c'è il dispendio energetico
sì, sono d'accordo, il dispendio energetico insomma, sì, però mentale potrebbe darti...
No, però insomma giochi una partita, non è che giochi una partita, giochi una finale, per vincere un trofeo.
Sì, sì.
Cioè non è
sì,
più giochi...
Vinci, no. ti dà questo senso di appagamento che non so se lo riesci a replicare qualche giorno dopo. Comunque questa è una variabile, un'ulteriore variabile. Nell'analisi di quello che può succedere, certamente la squadra più in forma è la Roma, questo è fuori di dubbio.
Senti, voglio fare una domanda un po' cattiva con uno scenario negativo.
Paolo, siamo un po' cattivi, dai.
Paolo, supponiamo che il Milan non arrivi in Champions.
Sì.
Che fai con Allegri?
Guarda, io con Allegri lo manderei a casa a prescindere che il Milan arrivi o meno in Champions.
Proprio.
Quindi sfondi una porta aperta. Prima si parlava di Sassuolo-Milan, giustamente si puntava il dito su una partita oscena del Milan, ma vi chiedo, ma Milan-Juventus come ha giocato il Milan? Verona-Milan come ha giocato il Milan? Milan-Udinese 0-3 come ha giocato il Milan? Napoli-Milan 1-0 come ha giocato il Milan? Cioè, si dice che il Milan corre poco, i dati non dicono questo, il Milan corre male, i giocatori in campo non sanno cosa devono fare. Quando il portatore di palla, lo Yashere di turno, si guarda attorno, non trova nulla, c'ha nulla attorno a lui, mentre il Çalhanoğlu di turno nell'Inter ha mille varianti. Allegri purtroppo non sta allenando il Milan, ragazzi, questa è la verità. Cura molto la fase difensiva, però poi là davanti fate Bobis, e a volte ti va bene, a volte ti va male. Cioè è lampante guardando giocare il Milan. È lampante, credo sia stata davvero una stagione fatta di episodi, finché c'è il Maignan che ti para tutto e poi trovi la giocata là davanti. Ma è possibile, scusate, poi chiudo, che si parli di un attacco del Milan scarso con Pulisic, Leao, Nkunku, Jimenez? Ma dategli la Gasperini questi qua, e poi ditemi se non fa il miglior attacco della Serie A.
Allora, ti fermo perché proprio sei andato giù bello tosto, e mi piace questa cosa che uno è diretto così, è giusto pure. Che ne pensate?
No,
Stefano,
ma Paolo non dice secondo me insomma le cose inesatte. Cioè, secondo me il reparto offensivo del Milan non è così scadente
come tutti stanno descrivendo. Esatto. Anche io la penso così.
Ragazzi, parliamo di
Pulisic,
giustamente, cioè in valore assoluto i giocatori non si discutono, però Pulisic non è più lui per motivi che io onestamente non conosco da ormai 3 mesi, e non mi sembra che sia solo una questione poca cura della parte offensiva con Allegri, ma mi sembra che il ragazzo stia attraversando un'involuzione pesante. Jimenez non ha mai performato nemmeno la scorsa. Prima che arrivasse Allegri, quest'anno è stato condizionato fuori a lungo. Leao, io credo che a Leao Allegri avesse dato la massima fiducia, investendo anche di tante responsabilità offensive. E poi bisogna determinare dove arriva la responsabilità dell'allenatore e anche quella dei giocatori.
Il peggior anno della storia di Leao, ragazzi.
Il peggiore anno, io ho fatto una
statistica, ma a livello numerico,
ma io mi sono sentito con Paolo prima, perché insomma sono giorni che dico Leao sta facendo la peggiore annata, caro Paolo, se trovi un sostenitore.
Ma, ragazzi, ma non è un centravanti, non l'hai mai stato.
Ma non ci ha capito niente, una volta centravanti, una volta esterno, una volta gioca così. Ma dai, ragazzi, io
un giocatore fa male, ragazzi, possiamo far calare la scure su un giocatore. Ma se tutto un reparto d'attacco non fa bene, ma possibile che il povero Allegri sia vessato da tutti i giocatori che gli remano contro, che non trovano la condizione. Ma no, non li mettono
ti fermo. No. Adesso, cioè, siamo assolutamente. Infatti, stavo arrivando lì. Cioè, quello che dice Paolo è corretto.
Ma tu sai a Maranello, Ale, dove sei? No, sento passare le macchine, ho paura perché.
No, scusami, avevo abbassato il finestrino perché improvvisamente è tornato il caldo.
No, mi sono preoccupato. Ho detto, dove stai? Perché ho detto,
sta andando lui a voi.
No, Maranello e Fiorano, se volete vado
no, perché
a
sai, io ho una passione per i motori, sentivo queste frecce, ho detto dove stai? Capito?
Sì,
vabbè, dai.
Sì, magari, nella parte della Ferrari sorpassata da tutti.
Sì, vabbè, purtroppo non tocchiamo il tasto Ferrari, dai, lasciamo stare.
Ha ragionissimo Paolo quando dice che se tutto un reparto offensivo fallisce, evidentemente c'è la responsabilità dell'allenatore. Però su alcuni casi specifici, e io ho sottolineato quello di Pulisic, che secondo me c'è un problema anche di condizione individuale del giocatore.
Certo, sì.
Andrebbe approfondito il tema.
Fatemi sentire Enzo Bucchioni.
Ma questo è un tema che io allargo, perché queste sono evidenti che ci siano queste situazioni, descritte perfettamente. Ma perché succede questo? Perché la società Milan non ha capito e ha sbagliato le scelte. Cioè tutto nasce da lì. Allora tu sei una società che non ha l'intenzione di crescere dal punto di vista, se non fino a un certo punto, dal punto di vista del progetto calcistico. Non hai la disponibilità per andare a comprare dei campioni. E vai a prendere un allenatore che funziona solo con quel tipo di calcio lì. Quando gli metti a disposizione dei giocatori di categoria superiore che lui non al quali non deve dare un gioco. Il gioco se lo fa da solo. Nel mondo di Allegri non è mai stato centrale il gioco. Sono stati centrali i giocatori. Finché Modric ha girato da 8 in pagella e non poteva girare così tutta la stagione, ha mascherato tutti i difetti. Finché Pulisic ha fatto i suoi gol fino all'anno scorso, 2025, nella parte iniziale della stagione, funzionava. Poi sono calati questi e c'è il nulla dietro. E quindi dovresti avere in panchina delle soluzioni per far entrare i giocatori dal livello tecnico equivalente, cosa che Milan non ha. Avresti dovuto a gennaio andare sul mercato, andare a prendere Malen, l'ha preso la Roma, avrebbe fatto comodissimo anche al Milan. Non fai, la società non ha questo in testa, ha un calcio che deve guardare prima i conti, il fondo non sa se investe o non investe, allora vai a prendere Allegri. Devi andare a prendere un allenatore che mette al centro il gioco, che fa crescere i giocatori, che magari gli dai qualche giocatore da 5,5 o 6 e te lo fa diventare da 6,5 o 7, come fanno gli allenatori, chiamiamoli giochisti, quelli che mettono. Ecco, quindi il tema di tengo Allegri o no, secondo me deve essere fortemente in testa ai dirigenti, se avessero una ratio calcistica, ma non parlo di Tare, parlo di chi comanda, perché è evidente che c'è una contraddizione. Fra un anno, se non risolvono questa contraddizione, e siamo a parlare della stessa cosa, devono prendere un allenatore che mette al centro il gioco. Allora, se non vogliono spendere, devono fare solo questo, se no Allegri non è l'allenatore adatto per il Milan. È chiaro, chiarissimo.
Stefano, sei anche tu di questa idea? Andare su questo tipo di soluzione?
Su quale? Di rinunciare ad Allegri?
Se qualora...
Qualora non dovesse centrare l'obiettivo.
Paolo è stato netto, a prescindere proprio dall'obiettivo.
Paolo sì. Io ti dico che se dovesse invece centrare la qualificazione, un altro anno di Allegri, insomma, magari. Però non so quali siano poi le criticità.
Poi arriva la nazionale, bisogna vedere. Sì, magari lo chiama la nazionale.
Quando?
A fine campionato.
A fine campionato ci saranno le elezioni del 22. Salvo prove contrarie, perché insomma sappiamo quello che può succedere. E poi che fai? Allegri decide di andare in nazionale, lo comunica al Milan il 3 luglio con la stagione prossima alle porte. Cioè, voglio dire, non lo so, secondo me invece bisogna risolvere
subito adesso.
No, le criticità all'interno del Milan, forse Paolo ne sa meglio di noi, insomma Furlani, Ibrahimovic, Tare, Allegri, insomma, a che punto stiamo lì?
Intanto se si parlassero,
capito, è quello,
se si parlassero, dice Bucchioni.
Avete detto tutto giusto, tutto giusto, ragazzi. Si parla tanto della proprietà del Milan, ma la proprietà dell'Inter, Octree, non è che ricerca le grandi vittorie, così come la proprietà del Milan, essendo un fondo, cerca di fare utili. La fortuna dell'Inter è che Octree ha dato tutto in mano a un grande presidente come Beppe Marotta, che ha strutturato l'Inter in una maniera meravigliosa, quindi ausilio direttore sportivo, poche teste ruoli ben precisi. Nel Milan ci sono lotte intestine, ci sono lotte intestine, c'è il parere di Furlani, c'è il parere di Tare, c'è il parere di Moncada, sì, c'è sì. il parere di Zlatan Ibrahimovic che so
insomma c'è un po' di confusione, dai.
No, c'è troppa confusione, c'è troppa confusione. Poi a livello tecnico ha ragionissima Enzo, non è l'uomo giusto Allegri. Ad Allegri devi dare un grande gruppo e lui te lo può gestire, ma per il resto è l'ultima persona sulla quale credo che il Milan debba e dovesse puntare.
Va bene. Se davvero c'è il Real Madrid, Allegri deve andare al Real Madrid, ma doveva andarci un mese fa, se davvero c'è.
Ma chi dice questa cosa del Real Madrid?
Ma guarda, Florentino Perez gli piace molto. Io avevo vissuto la precedente la precedente proposta.
Io mi preoccupo questa cosa.
Però va a cercare anche Mourinho, perché Mourinho non è
Ma già Mourinho, però, capito? Mourinho è stato già lì, conosce. Mourinho è un uomo di mondo, ha girato un sacco di campionati. Vediamo.
Ok, insomma, se sei stimato da Perez, perché ti sorprende questo nuovo interessamento, nuovo rilancio da parte della casa?
No, io fatico un po' a crederci.
Blanca nei confronti di Allegri.
Comunque uno ha vinto 6 scudetti.
Ho capito, sì.
Cioè tu dici non ti capaciti come possa avere ancora mercato internazionale. Questo,
ma non c'è mai andato all'estero.
E vabbè, ci sarà una passata la mia volta.
Non lo vedo uno da... Non vedo più da...
Ma voi tifosi del Real Madrid, ragazzi, ve li immaginate?
Ma sai, una pagnolata come parte. Falli andare.
Te dici effetto pagnolata.
Sì, sai, la pagnolata come parte dopo.
Parte la pagnolata subito.
Dopo cominciano a fare così con i foglietti bianchi, voglio vederli che succede.
Vabbè, ma il grandissimo Ancelotti numero uno, non è che facesse quel calcio così spumeggiante da Real Madrid degli anni d'oro, ormai sono un po' adattati anche a un calcio più utilitaristico che comunque ti fa vincere.
Ci scrive un nostro ascoltatore: al Real ci andrà Klopp, l'unico in grado di sedersi su quella panchina.
Che non vuole più allenare, no,
proprio... ma quello secondo me fa una bella vita Klopp adesso. Dice, ma che vada di nuovo?
Deve stanziare una finanziaria il madre della Madrid per averlo. Sì. Non lo so. Boh.
Va bene, facciamo
Klopp è un allenatore da opposizione. No, dicevo, Real Madrid è una società da governo. Klopp è un allenatore da opposizione, secondo me.
È vero.
Bravo.
Paolo, grande tocco.
Questo proprio ci voleva proprio a chiudere così. Facciamo l'ultimissimo giro. Visto che stiamo parlando di allenatori, sapete, a me sto giochino piace tantissimo. Enzo, ti chiedo, qualora non dovesse trovare soluzioni di continuità Conte con De Laurentiis, chi vedi come possibile sostituto e perché? Mi date una motivazione, un nome con una motivazione. Tutti quanti però, senza un nome e una motivazione. Enzo.
Ma io tengo sempre in considerazione italiano, la pista italiano, perché so che piace molto De Laurentiis. Poi vedi che c'è questa con il Bologna, resto, non resto, ci dobbiamo vedere. Quando ci sono queste cose nell'aria sotto si nasconde poi qualche altra verità. C'è sempre l'aria Sarri, ma io Sarri non lo riprenderei, perché tutti i grandi ritorni, comincia da Sacchi, va a vedere Capello, persino Lippi quando è tornato alla Juve non ha fatto... quindi io lo escluderei. Però
italiano,
secondo me italiano.
Marcello,
ho sentito l'ipotesi molto esotica di Xabi Alonso, però mi pare più fantacalcio che altro. Concordo con Enzo, italiano secondo me è una bella soluzione. È una bella soluzione. De Laurentiis piace molto. Su Sarri è vero che le minestre riscaldate, i ritorni non hanno mai portato nulla, questo perlomeno dice la storia. Però ammetto che anche solo vederlo in conferenza stampa, di nuovo calcare quei campi, mi fa venire la lacrima agli occhi, perché le cose che ho visto con il Napoli di Sarri negli ultimi 30 anni le ho viste raramente a livello di calcio e di spettacolo.
In pallomeni.
Io sarei per un anno di riflessione, una pausa di riflessione vincente, aggiungerei. Cioè Conte, ultimo anno di contratto, temporeggiare, veniamoci armistizio, non lo so, diciamo amministrativo, sportivo, non perché hanno discusso. E poi dopo tracciare un nuovo Napoli la linea del prossimo anno e si vedrà.
Conte avere... non ci sta.
E allora arrivederci. Però insomma io sarei Conte non ci sta, non lo so. Insomma, perché mi sembra che magari con qualche garanzia, con le opportune modifiche, necessarie modifiche, ma magari non c'è quello, mi prendi quell'altro. Il Napoli così com'è, anche con 3-4 partenze illustri, secondo me è competitivo. Resta competitivo, quindi perché Conte non dovrebbe rimanere un altro anno in scadenza di contratto e poi si vedrà. Perché adesso mi sembra andare a cercare No, una toppa, però allora si fa il nome di, per carità, grosso, Sarri, ritorno di Sarri. Che insomma, perché? C'è Conte, un altro anno, ci parli, dici guarda, facciamo un altro anno, poi se Conte va in nazionale, no. Se Conte va in nazionale, allora poi il discorso cambia. Però Farioli è stato riconfermato dal Porto, sì. De Zerbi sta al Tottenham.
Cioè, Maresca è complicato.
Maresca è guadagna tanto.
Maresca fare ad altri.
Io andrei su Grosso a Napoli.
Grosso ha bisogno di un Firenze, passaggio intermedio.
Passaggio intermedio.
Intermedio si chiama Fiorentina.
Fiorentina, ok.
Sono d'accordo con Enzo. Credo che abbia bisogno di un passaggio intermedio. Secondo me è italiano la soluzione più logica.
Quindi tu vedi italiano. Va bene, va bene. Allora, qui ci scrivono che se Allegri va via, italiano va al Milan. Potrebbe andare al Milan.
Poi... l'anno scorso l'ha rifiutato.
Poi Massimo ci scrive: Bucchioni anche a capello gli sventolavano il fazzoletto bianco. Fanno fatto la bagnolata
vinto,
pure a capello.
Però ha vinto. Sì, me lo ricordo bene.
Nonostante abbia vinto.
Dopo aver vinto la Liga, è andato via.
Poi Lippi, quando è tornato alla Juve, ha vinto 2 scudetti. In 3 anni
è andata più con la Juve come la prima, lo
però,
so,
ecco, non ti piaceva bene. Come gioco, insomma, vabbè.
No, ma anche lui non si è mai più ritrovato, ma l'ha detto poi lui stesso.
Vabbè, staremo a vedere, dai, il gioco delle panchine. Va bene, io ringrazio Alessandro Iori. Vai piano se sei vicino Maranello, perché sento passare lì delle macchine velocissime. Stai attento, capito?
Ma è lui sulla Ferrari, Alessandro.
Ciao Alessandro, un
abbraccio. Ciao Alessandro.
Grazie alla pennellata di Paolo Marcello.
Ciao Paolo.
Oggi. Va bene. Ciao Paolo, un abbraccio anche a te, ciao. Buon lavoro. Enzo, ci vediamo più avanti. Va
ciao
bene?
Enzo.
Sempre
quando
un piacere.
Volete, sono sempre qua. Guarda, mi metto sempre la giacca. Per
sei proprio elegantissimo, di un'eleganza stratosferica. Ci fermiamo, però ti porto questo messaggio che mi fa piacere condividerlo con te, Stefano, perché ci scrive Marco, dice: vi faccio i complimenti per come state trattando la notizia della scomparsa di Beccalossi e per come continuate a svolgere il vostro lavoro, che è la vostra passione, con la solita ironia. Duo Piccari in Pallomeni, spettacolare. Bravi, ciao. Marco da Bologna. Mandiamo un saluto. Grazie.
Ciao Marco.
Grazie Marco, a tra poco.